Alberto, ho ascoltato la puntata di ieri.
Sì, e quindi?
Non va bene.
Come non va bene?
No, no, non va bene.
Ma perché non va bene? Ah, perché non sapevi quella cosa dell'attribuzione?
No.
Vabbè,
no,
mi ha spiegato.
Non vai bene tu.
Io?
Sì, che cosa ti è successo? Cioè, l'anno scorso eri tutto allegro, una battuta dietro l'altra, un vulcano di comicità. Quest'anno?
Cosa mi è successo? Non è quello che è successo a me, è quello che sta succedendo al mondo.
Ecco, vedi? Hai di nuovo preso sta piega, che ti agiti e poi ti viene quella vena in testa. Non va bene così, dobbiamo recuperarla.
E quindi cosa facciamo?
Allora, ho sta proposta. Proviamo a partire da quello che sappiamo, da, non so, tipo, la scienza del cambiamento climatico.
Tutta la scienza del cambiamento climatico in 10 minuti?
Ma sì, dai, proviamo.
Vabbè. Gruppo CAP presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Beatrice Mautino. Allora Alberto, partiamo con un po' di storia.
Pronto?
Sì, salve, sono Barbero, ho sentito che parlate di storia.
Barbero, ma è quello della ferramenta, Barbero?
E certo, chi altri?
Ma che piacere che ci segui anche quest'anno. Però scusi, lei con la storia non è che c'entra molto.
Ma io mi appassiono facilmente, poi sa, con questo cognome. Comunque, io volevo dirvi che se parlate di storia del cambiamento climatico, non si può non partire dall'Ottocento. Cioè, Agliotti, il chimico Arrhenius.
È vero, sì. Svante Arrhenius, chimico e premio Nobel, sosteneva che gli esseri umani bruciando carbone avrebbero causato un aumento della temperatura terrestre. Ma la storia parte anche prima, caro Barbero.
Sì, perché prima di Arrhenius, il fisico irlandese John Tyndall scoprì il modo in cui alcuni gas, quelli che oggi chiamiamo gas serra, assorbono la radiazione solare, facendo sì che l'atmosfera funzioni come una sorta di coperta termica per il pianeta, quello che oggi chiamiamo effetto serra.
La ricerca proseguì, ma per molti decenni la questione rimase un po' di nicchia, almeno fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando, nel pieno della Guerra Fredda, gli Stati Uniti cominciarono a interessarsi a come si propagano i raggi infrarossi in atmosfera, per questioni di telemisura, di comunicazioni e di sistemi di controllo missilistici.
Certo, ed è qui che entra in scena l'americano Charles Keeling, che nel 1958 iniziò una serie di misurazioni destinata a rimanere storica. Pensa, Alberto, che da una stazione di rilevamento posta sul vulcano Mauna Loa alle Hawaii, Keeling iniziò a misurare in modo accurato la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera.
Il grafico nato da quelle misure è diventato famoso come curva di Keeling e ha dimostrato che la concentrazione di CO2 stava aumentando in modo costante anno dopo anno. Nel 1958, alle prime misurazioni, era di 315 parti per milione. Oggi, 65 anni dopo, è di 421.
Nei decenni successivi, almeno nella comunità scientifica, si fece largo la consapevolezza che il cambiamento climatico avrebbe potuto costituire un grave problema per il futuro dell'umanità. Il definitivo consenso scientifico si consolidò negli anni 70.
C'era una grave crisi petrolifera, te la ricordi?
No, io non c'ero, però ho letto qualcosa,
In quegli anni emersero le figure di alcuni degli scienziati che hanno fatto la storia recente degli studi sul clima, come James Hansen, che oltre a pubblicare ricerche molto convincenti sugli impatti dell'aumento di CO2 in atmosfera, nel 1988 tenne un celebre discorso al Senato degli Stati Uniti, nel quale chiedeva l'intervento delle istituzioni.
Ed è qui che nasce l'IPCC.
L'IPCQI?
No, l'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Avevate anche un jingle nella prima puntata sull'IPCC. Che cosa fa questo gruppo? È un organismo internazionale che valuta di fatto i cambiamenti climatici. È stato fondato proprio nel 1988 e ha come obiettivo quello di fornire al mondo una visione chiara e basata sulla scienza dello stato attuale delle conoscenze sui cambiamenti climatici e anche sui loro potenziali impatti sull'ambiente e sull'economia e sulla società.
Ma attenzione, l'IPCC non fa ricerca sul clima, si limita...
Fallo te se sei capace.
Va bene, si limita, per modo di dire, ad analizzare tutta la letteratura scientifica, cioè gli studi pubblicati sul tema, e poi redige periodicamente dei rapporti tecnici e dei rapporti di sintesi a uso proprio delle istituzioni istituzioni, ma anche delle aziende e dei cittadini.
Quindi possiamo dire che fa un po' il lavoro per noi, si mette lì, fa il punto sullo stato dell'arte della ricerca scientifica sul tema, cercando di descrivere nella maniera più aderente possibile alla realtà quello che davvero sappiamo sul cambiamento climatico. E però, che cosa sappiamo?
Beh, sappiamo che il clima cambia.
Sì, sì, certo, però sappiamo anche che è sempre cambiato, eh? Prendi le glaciazioni,
sì.
Alberto. La Terra ha subito un ciclo di glaciazioni e di periodi interglaciali che non è ancora terminato.
Mm-hmm.
Proprio adesso noi ci troviamo in un periodo interglaciale di 12.000 anni più o meno, da quando è finita l'ultima glaciazione. Ci avevano anche fatto un cartone, ti ricordi?
Sì, sì.
E questo cambiamento noi l'abbiamo sfruttato per colonizzare il pianeta, per cui dai, non sarà così negativo, no?
Allora, il clima è sempre cambiato, ma oggi è cambiato il modo in cui il clima cambia.
Ah beh, meno male che siamo divulgatori scientifici, eh? Quindi lavoriamo per rendere comprensibili discorsi complessi.
Adesso,
bravo.
Adesso semplifichiamo, ma è vero che è cambiato il modo in cui il clima cambia, perché è sempre cambiato per una serie di fattori naturali: il sole, l'inclinazione dell'asse terrestre, le eruzioni vulcaniche, ma adesso ci siamo aggiunti noi con le nostre emissioni di CO2 che, come dimostrato da Tyndall in avanti, hanno provocato quell'aumento di temperatura che ha tutte quelle conseguenze che abbiamo già visto.
E quindi è colpa nostra?
Beh sì, tant'è che oggi si parla di antropocene.
Allora, torniamo alla storia, però Alberto, spegni il telefono.
Giusto.
Già nel 1873 il geologo italiano Antonio Stoppani aveva usato l'espressione era antropozoica per definire l'epoca in cui viviamo. Ma è solo degli anni 80 che altri scienziati cominciarono a ragionare sulla necessità di trovare un termine che sottolineasse l'impronta ecologica e climatica dell'essere umano. E quindi nel 2000 il chimico Paul Crutzen propose di chiamare questo periodo proprio antropocene.
C'è da dire che quella di antropocene non è una definizione ufficiale, nel senso che noi viviamo ancora nell'olocene, l'era geologica iniziata appunto dalla fine dell'ultima glaciazione. Lo diciamo per i geologi in ascolto.
Ah sì, no, metti che poi chiama la carrozzeria Tozzi.
Carrozzeria Tozzi?
Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti.
In poco meno di due secoli, cioè dall'inizio della rivoluzione industriale, la temperatura media del pianeta è salita di 1,1 gradi. La concentrazione di CO2 in atmosfera non ha eguali almeno negli ultimi 800.000 anni. Insomma, si è inspessita quella coperta termica di cui parlavi tu prima, causando un aumento delle temperature e altri effetti a cascata sui sistemi terrestri, come oceani, foreste, insomma, ne abbiamo parlato ieri.
Ma come facciamo a sapere qual era la concentrazione di CO2 800.000 anni fa?
Grazie al whisky. Negli anni 50, durante una campagna di ricerca in Antartide, il glaciologo francese Claude Lorius si stava bevendo un bicchiere di whisky a fine giornata. In questo bicchiere aveva messo del ghiaccio preso lì intorno, in Antartide appunto. Quando vide delle bollicine uscire dal whisky, si rese conto che quelle bollicine erano di fatto dei campioni di atmosfera, quell'atmosfera che circondava il pianeta nel momento in cui si era formato il ghiaccio.
Ok, quindi visto che il ghiaccio in Antartide si accumula stagione dopo stagione...
O meglio, si accumulava.
Va bene, comunque, vista questa cosa, scavando in profondità si possono raccogliere delle informazioni sempre più indietro nel tempo. Un po' come quando vai nel congelatore e trovi quel sugo che ti aveva fatto la nonna tanti anni fa.
Esatto, cioè più o meno esatto. I carotaggi che si fanno in Antartide e in altri luoghi del mondo ci hanno permesso di ricostruire il clima appunto degli ultimi 800.000 anni.
E non c'è solo il ghiaccio, anche i pollini, pensa, o gli anelli di accrescimento degli alberi ci danno delle testimonianze indirette sulla temperatura e sulla composizione dell'atmosfera del passato.
E certo, con la palinologia e la dendrocronologia.
Vabbè, ma allora lo sai?
Eh sì, c'è scritto qui.
Allora, guarda se c'è scritto anche come facciamo a sapere che il clima sta cambiando adesso.
Non serve leggere. Che il clima stia cambiando è evidente. Oltre all'aumento di temperatura di cui abbiamo già parlato, assistiamo alla progressiva scomparsa della copertura glaciale artica, al ritiro della calotta antartica e anche di quella della Groenlandia. E la stessa cosa vale per i ghiacciai montani di tutto il globo, in continua contrazione da decenni.
E poi ci sono gli oceani, che oltre a riscaldarsi stanno anche crescendo di livello per via dell'acqua che arriva dalla fusione dei ghiacci, ma anche per l'aumento di temperatura che, l'abbiamo detto, fa crescere il volume dell'acqua.
Abbiamo detto anche degli eventi estremi, inondazioni, alluvioni, ondate di calore, stanno non solo aumentando come frequenza, ma anche come intensità con cui si abbattono sui territori. Territori che tra l'altro sono sempre più fragili, come purtroppo abbiamo visto in Emilia-Romagna o nelle Marche.
Abbiamo già detto un sacco di cose, in effetti, e di prove ce ne sarebbero altrettante, che forse sarebbe anche impossibile elencarle tutte. D'altronde, i rapporti dell'IPCC di cui dicevamo servono proprio a raccoglierle e a sintetizzarle.
E se un rapporto tecnico può essere difficile da consultare per chi non è del settore, ormai esistono siti accessibili a tutti, a vari livelli di approfondimento. Per dirne uno, quello della NASA, che tra l'altro è aggiornato continuamente, ma ce ne sono tanti anche in italiano. C'è il sito del CMCC, per esempio, il Centro Mediterraneo per il Cambiamento Climatico.
Allora, riassumendo, abbiamo visto che sappiamo che il clima cambia, sappiamo che il cambiamento dipende da noi e sappiamo anche che continuerà a cambiare. Come lo sappiamo? Beh, grazie ai modelli.
Oh, figurati, non devi.
Cosa?
No, dico ringraziare.
Perché?
I modelli, adulatrice.
Meno male che domani viene qualcun altro. Alberto, i modelli climatici. Negli ultimi anni i modelli climatici hanno fatto dei passi da gigante. Un modello, per dirlo in parole semplici, è un sistema matematico che tiene conto delle leggi della fisica e permette di simulare la realtà, fornendo poi delle previsioni sulla base dei dati che noi gli diamo in pasto.
Come per le previsioni del tempo.
Sì, anche se i modelli climatici sono più affidabili perché non devono dirci che tempo farà in un luogo e in un momento precisi, ma ci dicono quali sono le tendenze e le probabilità che si verifichino dei fenomeni climatici, appunto.
Quindi, che cosa fa un modello? In sostanza sposta il laboratorio dello scienziato del clima dal pianeta vero e proprio, sul quale sarebbe sconsigliabile fare esperimenti, a un computer, ma un bel computer. Un computer a cui si possono fornire grandi quantità di dati su tutte le componenti del sistema climatico: atmosfera, oceani, precipitazioni, foreste, eccetera.
Il modello tiene dentro anche tutta la conoscenza teorica che usa per fare poi i calcoli e fornire degli scenari.
Scenari futuri, ma scenari anche sul passato.
Esatto, infatti una delle prove a sostegno dell'efficacia dei modelli climatici è proprio la loro capacità di ricostruire il clima terrestre del passato, con risultati che poi gli scienziati possono verificare confrontandoli con altre prove, come tutte quelle che abbiamo visto prima: i ghiacci, gli anelli, il polline, insomma, avete capito.
Quindi, anche se non saranno mai precisi al 100%, i modelli sono il migliore strumento che abbiamo per provare a prevedere il clima di domani. Cioè, non domani domani. Domani domani.
Ah, sì.
Insomma, andando al sodo, tutte queste prove, tutti questi modelli, tutta questa conoscenza frutto di decenni e decenni di studio ci porta a una conclusione.
Quale?
Che il dibattito sull'esistenza del cambiamento climatico e sulle sue cause è chiuso.
Eh?
È chiuso.
No, non sento.
No, dico, è chiuso.
Ma perché parli piano?
Perché è pieno di gente che non ci crede.
Beh, allora bisognerebbe dirlo forte, no? Urlarlo al mondo.
Sì, però poi telefonano, scrivono.
Non fare il pavido, Alberto.
Va bene, hai ragione. Allora diciamo così. Tutte le opinioni hanno lo stesso... Perché mi incarto proprio sul finale che eravamo lanciati? Tutte le opinioni vanno ascoltate e il dibattito scientifico è sacrosanto. Però in questo caso il dibattito c'è già stato. Dopo decenni di studi, confronti, dati, previsioni avverate, possiamo dire con ragionevole certezza che il cambiamento climatico esiste ed è causato da noi.
Da noi?
Da noi, sì, ma da noi tutti, intesi come esseri umani.
Quindi il dibattito è chiuso?
Sì, e anche la puntata. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame, divagazioni scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.